Buon sabato a voi tutti qui presenti, anche voi carissimi che siete collegati. Abbiamo cantato un bellissimo inno che ci richiamava alla sana dottrina, alla parola di Dio. E quindi è molto bello poter rileggere determinate scritture. Siete pronti a leggerle e soprattutto siete pronti a trascrivere le scritture che vedremo oggi, perché si tratta di sana dottrina. Una sana dottrina che riguarda una domanda che diversi nostri ascoltatori che ci seguono attraverso YouTube, diversi ci fanno. La domanda più frequente, stranamente, che ci viene rivolta è: ma voi, quando sarete salvati, dove andrete? Dove credete che la salvezza sia? Nel cielo o sulla terra? Personalmente, questa domanda a me, in fondo, non che fa ridere, ma per me è irrilevante, perché la cosa più importante è la salvezza che Dio ci promette. Poi come sarà, dove sarà, quando sarà, non spetta a noi dirlo. Naturalmente Lui ci indica una via, la via, quella è importante da sapere. Però io oggi non parlerò della via per arrivare alla salvezza, ma farò un sermone che è basato sulla risposta a questa domanda. Cioè, tutti pensano che i morti continuano a vivere nell'aldilà e pensano che alla morte la loro anima se ne va in cielo e chissà dove, perché nessuno lo sa dire dove quest'anima andrebbe. Altri pensano che Dio distruggerà la terra per 1000 anni, ma prima salverà loro, cioè alcuni di loro. E tutti pensano che i morti vanno in cielo. Ora, la Bibbia, questa qua, questo libro, che tutti oggi come oggi magari lo usano per predicare, ma in realtà lo capiscono, cosa dice o la leggono, tutti si sentono che derivano la loro fede da questo libro, ma la leggono, la conoscono, cosa dice la Bibbia a riguardo? E ripeto, perché è così importante per me parlarne, visto che per me è indifferente, la cosa più importante è la salvezza, ovunque essa sia, comunque. È importantissimo parlarne solo per un fatto, per scoprire se la tua fede è fondata sulla parola di Dio o sul paganesimo. Perché se le chiese che predicano che i morti vanno in cielo non hanno ragione rispetto a quello che dice la Bibbia, allora è doveroso porsi la domanda: quante altre bugie hanno detto? Solo per questo. Oggi mi concentrerò solo per questo. Quindi oggi vedremo quello che insegna la Bibbia sulla destinazione finale dei salvati, per vedere se in effetti i fedeli, i morti, vanno in cielo oppure no. Ripeto, se la Bibbia afferma che i morti non vanno affatto in cielo, allora molte chiese non dicono la verità. E se non dicono la verità su un punto così importante, è doveroso da parte nostra chiederci quante altre bugie dicono. Non dico in modo doloso, ma perché senza rendersene conto sono stati ingannati dal maligno che seduce il mondo intero. Anche noi stiamo cercando di uscire dalla seduzione del maligno. E quando Gesù cercava e riuscì in modo con grande successo a rigettare Satana, lui si riferiva sempre alla parola di Dio, a questo. Non esisteva allora il Nuovo Testamento. Lui diceva sempre al diavolo che lo tentava nel deserto per 40 giorni e 40 notti, lui rispondeva, sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quindi lui, Gesù, nel dire questo, diceva, sta scritto, quel che sta scritto è parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi noi possiamo vagabondare a destra e a sinistra nei libri orientali, altri libri, eccetera, ma la parola di Dio è soltanto se ce l'ha dato Dio, da credere che la Bibbia è parola di Dio, noi crediamo che lo è. Quindi andiamo a vedere quello che la Bibbia dice. Vediamo innanzitutto che cosa dice Gesù Cristo, che è il Dio della Bibbia. Molti non vedono Gesù Cristo come il Dio della Bibbia, ma è Gesù Cristo che ha ispirato l'intera Bibbia, dall'Antico al Vecchio, dal Vecchio al Nuovo Testamento. Andiamo in Ecclesiaste, capitolo 9. Le scritture sono tante, perciò vi invito ad annotarle, e anche se per i nuovi non ci arrivate, quando studiamo e veniamo ai servizi, quando studiamo la Bibbia, ricordiamo sempre di portare carta e penna per prendere appunti. In Ecclesiaste capitolo 9, versetto 5, dice, i viventi, infatti, sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. E poi nel versetto 10, tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza, perché nello Sheol dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né conoscenza, né sapienza. Quindi si va in un posto quando noi moriamo, però non abbiamo consapevolezza quando moriamo. E anche nel libro del profeta Daniele, quindi correrò in certe scritture per mostrare a molti di voi che magari queste scritture le conoscete, ma questo messaggio è per molti nuovi che hanno bisogno di conoscere la sana dottrina, la verità biblica. Leggiamo nel libro del profeta Daniele capitolo 12, dove Dio rivela chiaramente che i morti dormono nella polvere della terra, non in cielo. E dormono nella polvere della terra nell'attesa di essere risuscitati dalla terra. Daniele 12 nel versetto 2, il versetto 1 parla chiaramente del tempo della fine, nel versetto 2 dice, dopo che sarà venuto il Signore un'altra volta, dice, molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, saranno risvegliati, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Quindi sia gli empi che i figli di Dio si risorgeranno da dove? Dalla polvere della terra, perché lì stanno dormendo. E vediamo altre scritture, questa volta nel Nuovo Testamento, per chi pensa che noi siamo fermi all'Antico Testamento, vediamo il Nuovo Testamento in 1 Corinzi 15, dove vediamo quest'altra verità. In 1 Corinzi 15, nel versetto 20, dove Gesù dice, nella Nuova Riveduta, dice, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Quindi sta dicendo che Cristo è risorto ed è l'unico, il primo di quelli che ancora sono morti. E la versione Nuova Diodati afferma che Cristo è la primizia di coloro che dormono. La versione Nuova Diodati è più accurata perché descrive qual è lo stato della morte. Lo stato della morte è dormire un sonno senza sogni. Cristo quindi è il primo risuscitato. Allora, se è il primo e tutti gli altri morti, qual è? Viene naturale questa domanda. Se è il primo, tutti gli altri morti sono risuscitati subito dopo di lui, oppure ancora dormono nella morte? Ora, questa risposta la vediamo, ce la dà Giovanni, capitolo 3, il Vangelo di San Giovanni, dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 3, nel versetto 13 afferma una cosa importantissima. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo, riferendosi a Gesù Cristo. Ora, questa verità, quando la scrisse? La scrisse decenni dopo la risurrezione e ascensione di Gesù Cristo. Quindi probabilmente avvenne nel 70, nell'80, nel 90, nessuno lo sa dire con esattezza, ma decenni dopo. E da quel momento in poi che lui scrisse questo, che era la sua fede, la fede dell'Apostolo Giovanni, che cosa accadde dopo per far credere a tutte queste chiese che morti invece vanno in cielo, quando l'Apostolo Giovanni scrive che lui è l'unico che è salito al cielo? E lo chiedo questo specificamente ai leader di queste chiese che insegnano erroneamente che i morti vanno in cielo. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Vale la pena ripeterlo e scrivercelo questa verità nella mente. E ora, se il Vangelo afferma che eccetto Gesù nessun altro è mai salito al cielo, perché la maggior parte delle chiese continuano ad insegnare che i morti, specialmente quando si celebrano i funerali, perché continuano a insegnare che i morti vanno in cielo? C'è una sola spiegazione. C'è una sola spiegazione. Le chiese non seguono il Vangelo, ma seguono un altro Vangelo. Seguono il Vangelo di Socrate e di Platone, della mitologia greca. Non seguono, da secoli non seguono il vero Vangelo di Gesù Cristo, non seguono la Bibbia, seguono il Vangelo di Socrate e Platone, filosofi pagani ellenici. Ora noi vediamo che la falsa dottrina secondo la quale i morti andrebbero in cielo deriva proprio dal paganesimo. Questa è la verità. Sono chiese secolarizzate e paganizzate. Si era iniziato bene, ma poi hanno permesso l'infiltrazione del paganesimo. Le chiese non predicano il Vangelo di Cristo e predicano invece la filosofia pagana di Socrate e Platone, due filosofi ellenici che credevano che l'anima dell'uomo fosse immortale. E non potendolo nemmeno dimostrare, perché l'anima per loro, per quello che loro intendono come anima, è qualcosa di invisibile, non potendolo dimostrare, per giustificarsi, hanno detto, e tutti lo credono come degli arlocchi, l'ho creduto anch'io, da bambino mi hanno detto questo, credono che quest'anima se ne va in cielo, continua a vivere. Ma Socrate e Platone avevano ereditato questa idea dalla religione, da chi? Dalla religione pagana degli antichi egizi, che a sua volta l'aveva ereditata dai babilonesi e che a loro volta l'avevano ereditata da chi? Da Adamo ed Eva. Andiamo in Genesi 3. E da Adamo ed Eva, i progenitori del genere umano, i quali furono cacciati via dal cospetto di Dio dall'Eden, proprio perché credettero a questa menzogna, credettero al falso insegnamento del serpente. In Genesi 3, dal versetto 4, versetto 5, fate attenzione che in questi versetti il diavolo dice una grande verità e due grandi menzogne, perché se dicesse tutte menzogne sarebbe facile. Allora lui disse, il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno. Conoscerete il bene dal male, dice, e questa è l'unica verità. È l'unica verità, perché noi, nel momento che mangiamo il frutto proibito, conosceremo il bene dal male, cioè ci bruceremo, perlomeno conosceremo il male. Dice, sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Conoscendo il bene e il male. Difatti, nel giorno che noi pecchiamo, cominciamo a conoscere la differenza che c'è tra il bene e il male. Abbiamo scelto questa strada, l'umanità ha scelto questa strada, e solo quando ci ritroviamo proprio nel fallimento delle cose, poi possiamo dire avevamo sbagliato. È vero quello che diceva Dio, come i figli, quando dopo aver sentito quello che i genitori dicono, a lungo andare i figli ci mandano all'altro paese, e poi quando diventano anziani anche loro dicono mio padre, mia madre avevano ragione. L'umanità ha bisogno di vivere questa esperienza. In queste parole del diavolo, quindi, ci sono le due menzogne famose. Disse il diavolo, voi non morrete affatto. Che significa voi non morrete affatto? Che nell'uomo entrò l'idea, la convinzione, che anche se poi muore, il diavolo ha probabilmente più ragione di Dio. Perché Dio mi disse che se io lo prendo questo frutto, io morirò. Lui mi dice che non morirò, vuol dire che continuerò a vivere in qualche forma. Ecco dov'è la fede. Riposta nella fonte sbagliata. E poi disse, sarete come Dio. Difatti qua, l'umanità oggi, specialmente in quest'era, non è la prima volta, perché ai tempi del diluvio, ai tempi di Sodoma e Gomorra, l'uomo arriva ad avere una cultura dove lui pensa di poter essere Dio e decidere da sé ciò che è il bene e ciò che è il male. E quindi abbiamo visto la corruzione in cui sono caduti quelle generazioni. Quindi, in altre parole, si sono convinti di essere immortali, come Dio, e il che ha inculcato nel genere umano l'illusione, perché pensare che si continua a vivere dopo la morte in cielo è una grandissima illusione, chiamatela anche, come per dire, un sedativo, perché pensare che la morte è morte, pensare che la morte è morte è una cosa molto dura da accettare. È molto più facile pensare che si continua a vivere, è come una consolazione, un conforto, ma è un'illusione, non è la verità. Quindi il genere umano ha accettato di vivere in questa illusione di possedere già un'anima immortale, a prescindere dal proprio comportamento anche, a prescindere dal proprio comportamento. Ma l'anima dell'uomo è davvero immortale? Vediamo cosa dice Dio. Andiamo in Romani 2, versetto 6. Dio ispirò l'Apostolo Paolo a scrivere questa grande verità. Romani capitolo 2, versetto 6. Dove leggiamo che Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per lo spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Quindi da notare qui che l'immortalità è un dono da ricercare, non è un dono che già possediamo. È un dono da cercare di ottenere, perseverando, cioè nel bene operare. E ciò che è bene e male lo indica Dio, non è che lo possiamo decidere da noi. E questo significa che ancora non possediamo l'anima immortale. Molto semplice. Si parla di sana dottrina, sto parlando di cose elementari, molto però fondamentali. Se noi abbiamo una sana dottrina che non è sana dottrina, le cose elementari, se quelle che chiamiamo elementari, se non sono giuste, se non sono un fondamento vero, noi costruiamo tutto il nostro sapere in maniera storto, che alla fine tutto crolla. Quindi deve essere un fondamento elementare, ma un giusto fondamento. Difatti, in 1 Timoteo, capitolo 1, nel versetto 16, per i vostri appunti, leggiamo che fino ad oggi c'è scritto questo nel Vangelo, nelle scritture neotestamentarie, c'è scritto che Gesù Cristo è l'unico che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile. Annotatelo questo in 1 Timoteo, capitolo 1, versetto 16. Mi rendo conto che ho molto materiale da darvi, quindi annotate. In Matteo 10, versetto 28, Gesù disse, dopo che si fa uomo, dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Ecco, ma che cos'è l'anima? Perché qui c'è, molti fanno tanta, ma tanta confusione, anche a motivo delle tante traduzioni spurie che esistono, tanti confondono l'anima con quello che non è. L'anima non è qualcosa che quando noi il corpo muore esce dal corpo e se ne va nel cielo, come ci è stato insegnato. L'Apostolo Paolo ci illumina sulla natura dell'uomo, la Sacra Bibbia ci illumina. Nel quinto capitolo della sua prima epistola ai Tessalonicesi, dove troviamo scritto che l'essere umano è composto di tre elementi, di corpo, anima e spirito. Corpo, anima e spirito. Tutti sappiamo cos'è il corpo, ma molti fanno confusione tra anima e spirito. Lo spirito è la parte immateriale che impartisce al cervello poteri intellettivi, che trasforma il nostro cervello, che altrimenti sarebbe animale, lo trasforma in una mente intellettiva e creativa, dotata di due prerogative. Una è il libero arbitrio e l'altra è l'agenzia morale. Cioè io in base a come, a dove vivo, acquisisco una determinata moralità. Posso crescere tra una tribù molto arretrata, quello che mi insegnano io imparo. E quindi mi comporto sulla base di quella moralità. Se invece cresco in una civiltà, in una società molto avanzata, avrò un'altra moralità, quella di quella civiltà avanzata. Il cane invece, o qualsiasi altro animale, rimane tale ovunque lo mettiamo. Quindi questa è l'agenzia morale. E il libero arbitrio, quello che Dio ci ha dato, che ci rende a somiglianza di Dio. La nostra mente, la mente dell'uomo, anche quella dei più corrotti, è molto creativa. Però essere creativi non significa che non si può essere interdetti dal capire le cose di Dio. Quanti uomini sono veramente, quante donne sono veramente dotate di grandi capacità creative e nello stesso tempo sono interdetti dal capire le cose di Dio. È quello che Dio chiama una mente reproba, cioè separata da Dio. L'uomo magari crea tante cose, va sulla luna, fa delle belle canzoni, ma per quanto riguarda Dio è tagliato fuori dal rapporto. L'anima invece sta a indicare la vita fisica, che deriva dall'aria che respiriamo. Nefesh è chiamata in ebraico e anafnoi è chiamata in greco. È l'alito vitale che Dio mise attraverso le narici quando fece diventare Adamo un'anima vivente. Quando nasciamo riceviamo da Dio l'alito vitale e respirando diventiamo anime viventi, proprio come fu con Adamo. E quando moriamo, quest'alito vitale torna a Dio che l'ha dato. Non è lo spirito, cioè l'alito vitale è l'alito vitale. Questo lo troviamo in Ecclesiaste 12, versetto 9, per i vostri appunti. Ecclesiaste 12, versetto 9. E naturalmente, non solo l'alito vitale, ma anche lo spirito che trasforma il nostro cervello animale in una mente creativa simile a Dio, torna a Dio. Ma non in cielo, torna a Dio, non in cielo. Dice, ma perché Dio non è in cielo? Non è solo in cielo Dio, questo è il problema. Dio non è soltanto in cielo, Dio non è soltanto in cielo, perché Dio si trova anche nel centro della terra e la terra stessa appartiene a Dio e tutto ciò che muore sulla terra torna a Dio. Difatti nel Salmo 139, per i vostri appunti, nel Salmo 139, nel versetto 7 fino all'8, dice: dove potrei andarmene lontano dal suo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei, e se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti, ti trovo anche là. Quindi Dio è dappertutto, Dio è onnipresente. Fin qui abbiamo visto, fratelli, che la Bibbia, la parola di Dio, afferma che i morti, in attesa di essere risuscitati, fino ad ora dormono, sia fisicamente che spiritualmente, nella polvere della terra. Nella polvere della terra. Sembra strano, perché noi disprezziamo la polvere della terra, ma noi siamo stati creati dalla polvere della terra. Non siamo stati creati in cielo. E non ha nessun senso tornare dove non siamo mai stati creati. Questo è importante. Ci sono però quelli che insistono e distorcono le parole di Gesù per sostenere che i loro presunti unti, ci sono dei gruppi, sono più sette che chiese, che comunità cristiane, loro credono che i loro unti sono andati in cielo. Per esempio usano due scritture, quella di Matteo 5, versetto 3 e versetto 5, di Matteo 5, 3 e versetto 5. Perché notate bene l'incongruenza di questo tipo di interpretazione che alcuni hanno. Nel versetto 3 Gesù dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ma nel versetto 5 lui dice: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Quindi loro sono convinti che un gruppo erediterà la terra e un altro gruppo erediterà il regno dei cieli. Allora, ci sono come se ci fossero due ricompense, due premi, due doni diversi. Ora, significa forse, notate bene, a chi Dio darà i cieli e chi Dio darà la terra. Lui dice: beati i poveri in spirito, chi sono? Gli umili. Ora, gli umili andranno in cielo e i mansueti resteranno sulla terra. Ma qual è la differenza fra gli umili e i mansueti? Nessuna. Cioè, che senso ha che agli umili gli dà una cosa e ai mansueti gliene dà un'altra? Il problema è che interpretano in modo così errato, perché non capiscono che il regno dei cieli e il regno di Dio sono la stessa cosa. E che Gesù ha insegnato noi a pregare il Padre Eterno affinché venga il suo regno. Vi ricordate la preghiera? Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Quindi affinché il suo regno, quello dei cieli, venga sulla terra. Siccome dice: ma come può avvenire questo regno dei cieli sulla terra? Come può avvenire? Quale compatibilità ci può essere di questo regno dei cieli sulla terra? È perché non vedono che la terra e noi viventi in essi siamo già un miracolo. Siamo già un miracolo, abbiamo perduto la visione di ciò che Dio crea. Noi siamo, rispetto a tutto ciò che esiste nel sistema solare, noi siamo la creazione di Dio vivente, siamo il miracolo vivente. Il pianeta stesso è un miracolo vivente, è il pianeta vivente creato da Dio. E certamente il premio dei fedeli è conservato nei cieli. Dio ha detto che, dice: beati voi, perché il vostro premio sarà grande, è grande nei cieli, è conservato nei cieli. Ma io posso conservare un dono che mi propongo di dare a te, ma non necessariamente tu verrai da me, sono io a portartelo direttamente, giusto? Dice: Gesù lo porterà difatti sulla terra, come egli ha affermato in Giovanni 14, versetto 2. Annotate questa scrittura, Giovanni 14, versetto 2, dove Gesù dice ai suoi discepoli: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E questo è il premio conservato nei cieli. Quando sarò andato, dice, e vi avrò preparato un luogo, tornerò. Dice: ma perché Gesù è asceso al cielo? È asceso al cielo perché lì ci sta preparando un luogo. Poi dice: dopo che l'avrò preparato, io tornerò. E molti perdono di vista questa promessa, che lui tornerà. Dice: e vi accoglierò presso di me, presso questa casa, e affinché dove sono io siate anche voi. Quindi Gesù porterà il premio sulla terra, questo premio che è conservato nei cieli, lo porterà con sé sulla terra per noi. Io ho detto sulla terra, Gesù dove tornerà? Sulla terra. Notate in Matteo 24 un'altra scrittura che tante volte viene letta, riletta, proferita, ma senza che comprendano questo punto importante, che i morti oggi non sono in cielo. Matteo 24, versetto 30, dice: quando verrà Gesù, allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti, i suoi santi, i famosi santi, che oggi viene sempre, ci viene detto che i santi sono beati in cielo. Mentre Cristo ancora non è tornato, non li ha ancora nemmeno risuscitati, e quindi da dove li raccoglierà? Dai quattro canti della terra, dai quattro venti: ovest, est, nord, sud. Quindi, ecco, ovviamente i quattro venti si saranno raccolti i viventi, ma non saranno risuscitati. Ma prima di essere raccolti questi viventi sulla terra, quando Cristo tornerà, saranno risuscitati i morti in Cristo. Questo ce lo dice Primo Tessalonicesi, capitolo 4. Diversi di voi avete già capito che sto costruendo le fasi che si verificheranno quando Cristo tornerà. In Primo Tessalonicesi, capitolo 4, nel versetto 16, perché il Signore stesso dice, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. Lui scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo. Ora, chi scende dal cielo scende sulla terra, non è che scende in nessuna parte. Riflettiamo: se i morti in Cristo fai bene a sorridere, perché non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare queste puntualizzazioni. Dice: se i morti in Cristo, i santi, fossero davvero in cielo, Gesù non avrebbe bisogno di scendere dal cielo per risuscitarli. Quindi poi nel versetto 17 dice: poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Questa scrittura profetica ci rivela che quelli che verranno raccolti e rapiti, verranno raccolti e rapiti sulle nuvole, nell'aria del pianeta Terra, non è che andranno chissà dove. E quindi semplicemente dove volano gli uccelli. Ed essi andranno sempre ovunque andrà il Signore, dice la scrittura. Ma la domanda è: resteranno sempre nell'aria con il Signore? Il Signore e i suoi santi resteranno nell'aria, come per esempio seduti sulle nubi a suonare l'arca, come alcuni potrebbero pensare, a oziare seduti sulle nuvole bianche? No, Zaccaria 14 ci dà un'altra visione profetica meravigliosa. Zaccaria 14 nel versetto 45, dove leggiamo che in quel giorno i suoi santi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, e a oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a monte. Atterrerà lui sul Monte degli Ulivi assieme ai suoi santi. In Atti 1, nel versetto 11, due angeli apparvero agli apostoli che lo vedevano salire al cielo, ascendere al cielo, e gli dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Quindi tutto è lo scenario che noi vediamo, è un ritorno di Gesù sulla terra. E questo scenario è la terra, non è il cielo. Alcuni si possono domandare perché saranno risuscitati. Lo sappiamo: per dare il potere di giudicare e il potere di governare. Di governare chi? Tutti quei popoli che dopo la grande tribolazione magari sopravviveranno e dovranno ripopolare la terra. E quindi noi comprendiamo, questo lo possiamo vedere in Apocalisse 20, molti di voi la conoscete questa scrittura, nel versetto 4, che dopo che il diavolo sarà incatenato e neutralizzato, gettato nell'abisso, nel versetto 4 dice: poi vidi dei troni, e a quelli che vi si sedettero fu dato la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Dice, notate, costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo. Ora, che significa regnare? Che significa regnare? Perché ci sono quelli che pensano che Cristo torna, la terra viene soltanto per rapire i suoi eletti, lasciare la terra per 1000 anni desolata, lo chiamano, poi hanno il coraggio di chiamarlo sabato, il sabato millenario, cioè un sabato di 1000 anni dove la terra sarà priva di vita e desolata. Ma regnare, dove, se vengono risuscitati, regnare su che cosa? Su nulla? Dove regneranno questi? Regneranno, per regnare ci vogliono delle persone soggette, che si chiamano sudditi o cittadini, ci vuole un territorio e ci vogliono delle leggi. Quindi regnare significa questi quattro elementi, e questo regnare è sulla terra. Difatti governeranno sui popoli di terra, perché Satana, il diavolo, sarà incatenato nell'abisso affinché, dice, non seduca più le nazioni. Quindi sono le nazioni che vengono, come dire, esentati dall'influsso malefico di Satana, perché possano continuare a ricostruire le loro case e ripopolare il pianeta. E quindi queste popolazioni saranno finalmente governate da Gesù e dai suoi santi, allora risuscitati nella gloria. Quindi non sarà un mondo desolato per 1000 anni, ma ricostruiranno case e ripopoleranno il pianeta in quei 1000 anni. La risurrezione a vita eterna, poi un'altra cosa da chiarire, è che la risurrezione a vita eterna non è in carne ed ossa, come altri gruppi insegnano, che i loro unti vanno in cielo, già sono in cielo secondo loro, altri invece sono sulla terra, non aspettano altro che di vivere per l'eternità in carne e ossa. Ma cosa dice la Bibbia in questo? Dice in 1 Corinzi capitolo 50, 1 Corinzi capitolo 15, 50, ora questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. E similmente la corruzione non può ereditare l'incorruttibilità. E nei versetti 51-52 ci è rivelato qualcos'altro di meraviglioso. Dice, ecco, io vi dico un mistero, ce lo svela qui, e dice, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. I morti risusciteranno incorruttibili e noi, se trovati vivi in Cristo, saremo mutati, poiché bisogna che questo corpo mortale rivesta l'immortalità. E nei versetti 42-44, andando un po' a retroso, rivelano un altro importante dettaglio. Dice, lo dice a quelli che pensano di poter vivere in eterno in carne e ossa, dice, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Molti hanno di grande difficoltà a immaginare il corpo spirituale. Il corpo spirituale è un corpo che è indistruttibile, che scompare, apparire e appare secondo la propria volontà, non è come noi che siamo ingessati e prigionieri del corpo della carne. Quindi ricordiamo il versetto 50 che dice, ora questo, fratelli, che la carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Ricordiamolo questo. E se non vi hanno detto la verità, quelli che vi dicono che potete vivere in carne ed ossa per l'eternità, dovete anche pensare, avete il diritto di pensare, quanti altri errori vi hanno insegnato. Ora quindi Non siamo più fatte di carne quando saremo risuscitati, ma saremo composte di spirito eterno, come Dio Padre, come Dio Figlio, come gli angeli. A questo punto, legittimamente, sorge una domanda. Se i santi risusciteranno con dei corpi composti di spirito eterno, simile a quello di Cristo, simile a quello del Padre, che cosa se ne faranno di una terra fisica? Peraltro soggetta a perire. Questa è una domanda molto legittima, perché non si trova la compatibilità. Dice, che compatibilità c'è? Questa domanda deriva da incomprensione o scarsa conoscenza delle Scritture, mancanza di visione che può derivare solo dallo Spirito Santo. Difatti, quando Gesù dice «Beati i mansueti perché essi erediteranno la terra», è chiaro che egli sta offrendo di un'eredità eterna. Non gli sta dicendo «Beati i mansueti perché la ereditate, la erediterete per una settimana, per mille anni e basta». Gli sta dicendo «Voi erediterete la terra». Quindi questa è la prima cosa. E dovrebbe anche essere implicito il fatto che come avverrà un mutamento nel corpo di noi esseri umani e mortali, è chiaro che Dio ha promesso anche il mutamento della terra. La terra sarà mutata, trasformata. Subirà una trasformazione strutturale sulla sua natura, e da materiale a spirituale, da mortale a immortale. Anche il pianeta diventerà immortale. Ci sono dei luoghi dove Dio abita che non sono mortali, non sono corruttibili. E anche la terra è destinata a diventare immortale. In Atti 3, nel versetto 21, è rivelato che, notate bene, Atti 3, versetto 21, dice Gesù è colui che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Restaurazione significa anche ricreazione, così come quando dopo che il diavolo, dopo che Lucifero divenne diavolo e fece piombare questo pianeta nella desolazione in Genesi 2, Dio ricreò in sette giorni. Questa è l'era che noi stiamo vivendo, quella era l'era precedente. In questa era presente noi viviamo la creazione di quei sette giorni. Ma Dio dice che ha davanti a sé una nuova terra e un nuovo cielo. Quindi una nuova era dopo che finirà l'era presente. Noi siamo a cavallo di due ere, l'era prima dell'uomo e l'era dopo l'uomo, quando l'uomo diventerà figlio di Dio pienamente. Quindi anche qui da notare che lo scenario della restaurazione di tutte le cose è la terra, non è i cieli, dove il suo regno già c'è sempre stato, il regno di Dio c'è nei cieli, c'è sempre stato, è sulla terra che è stato usurpato il regno di Dio. A motivo della ribellione di Lucifero, il quale è temporaneamente il sovrano occulto di questo mondo. E lo scenario di tutti questi eventi biblici è la terra. Non è il cielo, come dicono quelli che credono alla falsa dottrina dell'immortalità dell'anima. Gesù Cristo tornerà sulla terra per togliere di mezzo l'usurpatore e restaurare il regno di Dio sulla terra, il che significa ripristinare il regno dei cieli sulla terra e la sua giustizia, ovviamente, su questo nostro martoriato pianeta. Quindi è molto significativo questo, di cui non ci dobbiamo mai, come dire, mai dimenticare. Allora, quello che sfugge a molti è che nell'ultimo giorno la terra, come la conosciamo adesso, morirà, sarà mutata. Noi saremo mutati in un batter d'occhio. La terra pure sarà mutata, ma non scomparirà questo pianeta. Non scomparirà affatto. In Ebrei 1, andiamo in Ebrei 1 nel versetto 12, dove questa verità è rivelata. Dio non promette ai mansueti una terra che non ci sarà. Dio promette una terra dove abiterà la giustizia, una terra rinnovata. In Ebrei 1, nel versetto 12, è rivelata questa verità. Dice ancora, tu, o Signore, dice, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito. La terra, altro che non sta invecchiando, gli scienziati oggi gli danno pochi anni di vita. Pochi anni di vita per sostenere noi come vita. Ma noi, il pianeta, subirà delle trasformazioni. Ma notate bene il versetto 12, dice, tu li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati. Quindi non è che il pianeta scomparirà in quanto tale, ma sarà trasformato. Ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno. Dice, tu non cambi mai, ma come gli uomini hanno bisogno di cambiare, anche la terra sarà avvolta e cambiata. Quindi, nell'ultimo giorno, alla fine dei mille anni, e dopo il periodo del giudizio del grande trono bianco, questo avverrà naturalmente, menzionato in Apocalisse 20, versetto 11, la terra sarà abitata soltanto a quel tempo da coloro che avranno ereditato la vita eterna, l'immortalità, corpi di spirito, che tutto quello che potrà accadere da quel momento in poi sul pianeta non li tangerà minimamente, perché Dio da quel momento in poi effettuerà quella trasformazione sul pianeta. Come la trasformerà? Come la attuerà? A quel punto questa nostra martoriata terra sarà fatta anch'essa eterna, sarà avvolta dal regno dei cieli, non senza prima essere purificata con il fuoco. Vi ricordate quella promessa di Dio quando disse, beh, leggiamolo insieme o annotatelo, in secondo Pietro, capitolo 3, versetto 7, Dio dovette distruggere con il diluvio una generazione corrotta e disse, i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della predizione degli empi. Così come io distrussi la terra attraverso l'acqua con il diluvio, i cieli e la terra di oggi, dice, sono riservati per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. E nel versetto 13, sempre in secondo Pietro capitolo 3, versetto 13, dice, i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiterà la giustizia. Notate bene che questa purificazione è affinché su questa terra che oggi è così inquinata dal male abita la giustizia di Dio. E come la terra continuò dopo il diluvio, essa continuerà, ma purificata e trasformata e restaurata, come lo fu restaurata in sette giorni dopo che la ribellione di alcuni angeli l'aveva fatto piombare nel buio. I morti, i santi, non vanno in cielo, ragazzi. Abbiamo visto che i morti, i santi, non vanno in cielo. Qualsiasi cosa noi possiamo pensare, qualsiasi terra possiamo immaginare, che non sia questa o un'altra, comunque è sempre la terra, quello che Dio promette, quello di cui Dio parla. Difatti andiamo in Apocalisse capitolo 21, dove noi vediamo che Gesù porterà il premio ai suoi santi, la casa del Padre, sulla terra. Dice, io ho molte dimore, il premio è conservato nei cieli, ha molte dimore. Nell'ultimo giorno Gesù restaurerà, farà nuova questa terra e dopo egli porterà la casa del Padre sulla terra. Apocalisse 21, versetto 2. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo. Notate bene che Dio dà un nome. Come tante volte noi costruiamo una bella villa, siamo molto orgogliosi di averla costruita e la chiamiamo Villa Antonella, gli diamo un nome. E Dio ha dato a questa città il nome della Gerusalemme celeste che siamo noi. Noi siamo parte di quella Gerusalemme celeste che è nei cieli. E dopo che riceviamo lo stesso loro Spirito Santo, noi diventiamo parte di Gerusalemme. Quindi c'è una Gerusalemme terrestre, la Chiesa, e c'è una Gerusalemme celeste, che è dove risiede la casa del Padre. Dice, vidi la Santa Città, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo. Notate bene che non c'è un'ascensione, c'è una discesa. Scendere dal cielo. E la città era quadrata, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche le mura ed erano di 144 cubiti. La piazza della città era di oro puro, simile a cristallo trasparente. È chiaro che è una vera e propria città, ed è anche chiaro che si riferisce indirettamente quali sono le persone divinizzate, glorificate, che la erediteranno, che vi abiteranno. E Gerusalemme celeste, la Chiesa glorificata, abiterà la città santa per l'eternità. Ma dove? La porterà sulla terra? Sulla terra. In Isaia 66, nel versetto 22, in Isaia 66, versetto 22, Gesù dice questo: infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Vi ricordate che Dio ha promesso, io vi darò un nome nuovo. Cioè questa discendenza è quella discendenza spirituale che prende il nome di Dio. Quando noi veniamo battezzati, noi siamo battezzati nel nome di Dio. Siamo per adesso adottati, ma quando saremo risuscitati, diverremo a pieno titolo figli di Dio. Quindi un nome e una discendenza eterni. Molti insistono nel credere che i morti sono in cielo. Ma cosa abbiamo visto nella Bibbia? Abbiamo visto che, primo, da Genesi ad Apocalisse, Dio promette una terra per l'eternità. Indipendentemente da quello che voi vogliate credere, se è questa o un'altra, comunque è una terra che Lui promette. Secondo, abbiamo visto nella Bibbia che Cristo non è ancora tornato e quindi non ci sono santi in cielo, perché non c'è ancora nessun nuovo cielo, nessuna nuova terra. E tutti i falsi predicatori dovrebbero ascoltare queste parole. Ragazzi, lo dico a quelli che predicano che i morti vanno in cielo. Ragazzi, predicate tutto quello che volete, ma non predicatelo nel nome della Bibbia, non predicatelo nel nome di Cristo, non predicatelo nel nome di Cristo. E potrei dire, non definitevi nemmeno cristiani, ma abbiate la buona educazione, ma anche l'onestà intellettuale, di dire che voi predicate il Vangelo di Socrate e Platone, l'immortalità dell'anima. Perché dove sono i morti? Dove sono i morti? L'abbiamo letto nella Bibbia, la parola di Dio. I morti dormono nella polvere della terra, in attesa di essere risuscitati per ereditare la vita eterna, per ereditare la nuova terra restaurata, come affermato nella parola di Dio. E Dio, possiamo star certi, che adempirà questa sua promessa. Fratelli, in conclusione, perché è così importante sapere dove sono oggi i morti? All'inizio ho detto, a me interessa poco. Ma allora perché ti sei preso la briga di mostrare tutte queste scritture? Perché è importante? Perché avete visto che secondo la Bibbia i morti non vanno in cielo, e che purtroppo molte chiese dicono l'opposto. E se non dicono la verità su un punto così importante, quante altre cose sbagliate vi dicono? Quindi è molto importante questo. Fratelli, non facciamoci ingannare dalle tradizioni degli uomini, dalle filosofie umane, ma restiamo sempre saldi in ciò che sta scritto nella Sacra Bibbia, in questo libro che dovrebbe essere la nostra vita, la quale non può mentire e nella quale troviamo di sicuro la vera via della salvezza eterna.